E siamo qui allora con Milo Scaglioni, ciao, ben trovato.
Ciao, buongiorno, buona domenica.
Eccoti qua, allora insomma raccontiamo i Simple Present, il tuo esordio solista dopo diverse esperienze musicali, ma ti chiedo da dove inizia tutto il tuo amore per la musica e come scatta in te appunto il desiderio proprio di diventare musicista?
Beh, l'amore nasce dagli ascolti fatti anche da ragazzo, da ragazzino, insomma, mio fratello che è più grande di me, ma ha una gran bella collezione di dischi, quindi
Sì.
sono stato esposto a tanta bella musica fin da piccolo.
Ad esempio, cosa ti ha colpito subito?
Ma io da ragazzino tipo a 10 anni, ascoltavo Progressive e Rock Psichedelico, tutti i miei amici ascoltavano magari Guns N' Roses, cose del genere. Quindi
Sì.
insomma è stata proprio una contaminazione familiare, così, grazie a mio fratello. Poi mio fratello si è comprato un basso, ma non ha mai imparato a suonarlo, ce l'avevo in casa, quindi ho iniziato a suonarlo da autodidatta al liceo, quando ho avuto il mio primo gruppo.
Sì.
E da lì si è sviluppata un po' tutta la mia avventura musicale e sono in pratica così, in famiglia, diciamo. Poi vengo da
Ma
una zona
sì.
non esattamente ricca di musicisti, però arrivato al liceo ho conosciuto un ragazzo che poi è diventato un mio compagno d'avventura, abbiamo iniziato a suonare insieme in un gruppo punk, diciamo, che suonava delle cose originali e niente, lì è partita un po' la mia avventura, è partita in maniera assolutamente spontanea.
Ecco.
Insomma, non è
È
ancora finita.
naturale.
È naturale, sì.
Cosa cercavi dalla tua musica quando hai iniziato? Come ti approcciavi?
Ma come tutti, credo che quando uno è un po' più piccolo, un po' più giovane, vuole emulare i suoi eroi. Poi da lì, insomma, sono partito per l'Inghilterra quando avevo 19 anni. E in Inghilterra ho conosciuto una realtà dove la musica, insomma, era pane per tutti, non solo per pochi, nel senso che forse è più parte della cultura, no? È più normale fare musica, andare a sentire concerti. E quindi lì è iniziato il mio percorso, anche così di autore in qualche modo, in Inghilterra. E attraverso mille peripezie, poi alla fine, in qualche modo, sono arrivato dopo tanti anni facendo esperienze in altri gruppi a scrivere un disco e a realizzarlo, insomma, finalmente l'anno scorso, nel 2016.
Ecco, infatti è uscito Simple Present. Da dove inizia questo disco? Quale definiresti appunto il primo momento di Simple Present?
Inizio la mattina quando mi alzo, qualsiasi mattina. La prima canzone forse l'ho scritta, beh, l'ho scritta sicuramente in Inghilterra, forse una decina di anni fa ormai. E io suonavo in un gruppo, suonavo il basso, dove ovviamente c'era molta competizione, quindi non tutti, cioè per scrivere qualcosa per la band bisognava scrivere cose veramente buone. Ed è iniziato un po' per sfida in realtà, un po' perché avevo qualcosa da dire io, ma anche perché volevo dimostrare a me stesso, prima che agli altri, che potevo farlo. Quindi ho iniziato a scrivere canzoni e da lì si è sviluppato un po' tutto il mio inizio. È iniziato così. C'è una poetica abbastanza bucolica, credo, in questo disco, che forse viene anche da quelle mie origini. Io vengo dalla bassa Lombarda, quindi in qualche modo dalla Campania.
Ecco.
Iniziata così, iniziata prima emulando gli altri, poi cercando di non emularli e cercando di essere il più possibile me stesso. Quindi è un percorso di crescita quasi iniziatico, di crescita che è culminato col primo disco che appunto è A Simple Present.
Ecco, appunto, tu hai nominato Sea of Misery, che apre il disco e emula sicuramente Elliott Smith per
Ma
le
no, sicuramente
parole.
quel pezzo non emula Elliott Smith, direi sinceramente, nel senso che non è
Richiamo,
arrivato
sì.
alla chiusura del cerchio, non stavo più cercando di emulare nessuno. Poi si è uscita quella cosa, ma è uscita in maniera chiaramente i miei ascolti mi hanno influenzato. Elliott Smith è una persona, un musicista che ammiro enormemente, che mi ha accompagnato, ecco, allora, specialmente durante
allora ci
un periodo
sta, insomma, che un po' assomiglia a lui questa canzone. Insomma,
beh, certo, se ascolti metal fai roba più verso il metal, se ascolti Elliot Smith escono cose più verso Elliot Smith. Insomma, io il metal non lo ascolto e ho ascoltato molto Elliot Smith.
Certo,
non so se assomiglia realmente a Elliot Smith. Cioè, quella la cosa, Elliot Smith ha una grande influenza. Ho usato su tutto il disco il double tracking sulla voce, cosa che faceva anche lui, che forse porta un po', insomma, porta un po' quelle atmosfere che aveva anche lui, sicuramente.
Ma infatti, sì, infatti anche il piano, la ricerca della serenità mettendo a nudo il suo dolore, insomma, questa canzone, comunque ti chiedo come è venuta fuori questa canzone Sea of Misery, come l'hai composta, se ti ricordi?
Sì, no, allora la genesi è stata questa: un giorno torno a casa, mi siedo a un tavolo e scrivo due righe e ho provato a cantarle sopra un giro di accordi che avevo già da tempo ed è iniziata così la canzone. La genesi di quella canzone è stata piuttosto lunga, nel senso che volevo essere molto soddisfatto delle parole, anche se poi mi rendo conto che stanno in Italia le parole non interessano molto, nel senso che non tanta gente forse poi le capiscono, però il mondo è grande, quindi. E poi ci tenevo a fare una cosa che fosse reale. E quindi è stato forse sono uscito un paio di strofe, ma poi ci ho messo parecchio tempo a trovare la soddisfazione, diciamo, di poter dire che questo pezzo è finito. È stato un disco un po'... mi sono preso molto sul serio su questo disco, sinceramente, cosa che forse non è giusta da fare. Nel senso che volevo fare una cosa che fosse importante almeno per me. Prendo la musica comunque seriamente e poi per fortuna poi è piaciuto, nel senso che qualcuno l'ha voluto anche stampare, è uscito un disco e ho avuto la fortuna di collaborare con i grandissimi musicisti che mi hanno aiutato molto. Per esempio il pianoforte di Sea of Misery l'ha suonato Gianluca De Robertis, che è un amico, che è un fantastico musicista famoso soprattutto come insomma pianista del genio, ma non solo, insomma è veramente un fantastico musicista.
Eh sì, anche come Gianluca De Robertis ha fatto dei dischi. Va bene, comunque insomma tornando alle tue canzoni, poi c'è Place Your Bet, insomma per lo schiocco
Place Your Bet.
Place Your Bet, vabbè scusa. Insomma, con questo schiocco delle dita che tiene il tempo di una storia raccontata come un momento da ricordare tra quelli belli, con una chiusura che sembra proprio chiudere la scatola dei ricordi, dei rimpianti, come viene fuori?
Beh, Place Your Bet è un pezzo. Allora, io sono appunto vissuto 10 anni a Manchester, poi a un certo punto mi sono deciso di tornare in Italia. E tornare in Italia è ovviamente una scommessa, perché insomma è stato anche più difficile tornare in Italia che partire per l'Inghilterra. E quindi Place Your Bet vuol dire fare la tua scommessa, e quindi parla di quello fondamentalmente, parla di quello che mi è successo mentre ho dovuto chiudere una parte di me per riaprirne un'altra, in sostanza tutto per crescere. Questo è un po' pesante forse, un po' serio, però in effetti è un disco pieno di piccole canzoni che parlano di una vita, no? Che poi è la mia, ma può essere anche quella di chiunque, cioè chiunque pensa ci possa vedere qualcosa di suo. Il bello della musica è quello, che è universale, che tutti poi traggono dalla creazione di una persona quello che più ci vogliono dire. Il Pezzo Betti viene proprio dall'incertezza, dalla paura, ma anche dalla voglia di vincere questa scommessa, no? Di partire, di ritornare in Italia, in questo caso per me, per andare avanti, per non stare fermi, per non fossilizzarsi su cose destinate a scomparire come tutto un'altra parte.
Ok, poi c'è Black Dog Number 7, un ritmo allegro che il piano sostiene umoralmente fino alla fine, poi la voce corale che racconta, intrattiene, leggera e amichevole. Come viene fuori?
Quello è un pezzo piuttosto vecchio. Forse quello è nato invece veramente un po' come, non tanto come un'emulazione, ma come un omaggio in qualche modo a Neil Young. È un pezzo piuttosto allegro, anche se poi il testo non è proprio spensierato, nel senso c'è molto ottimismo, ma c'è anche una consapevolezza in qualche modo di un lato oscuro in quel pezzo. Black Dog Number 7, il cane nero, che poi è una figura che si ritrova, penso, in tante canzoni, è la parte oscura di noi, no? Una parte oscura di noi che si trova in mezzo ad una strada a cantare alla luna, quindi con lo sguardo verso il cielo, quindi verso la positività. È un po', non per essere troppo filosofico, ma un po' yin e yang, sì, che si fondono, e il suo incedere qui stenziato, niente, quella è la musica e quella viene poi da un buon umore dato dall'ottimismo, quindi alla consapevolezza per potersi sposare con il proprio lato oscuro, ma anche dalla consapevolezza che c'è anche un lato invece molto chiaro e
solare,
niente, solare, allegro, certo, assolutamente. Se ci fosse solo l'oscuro non avrebbe senso, no? È sempre una questione di bilanciarsi e di trovare un equilibrio con se stessi e con il mondo.
Certo. Ok, poi c'è In Auguris, Not In Auguris, la più dream pop psichedelica, che insomma raccoglie le note che apparentemente scappano via, le tue riflessioni filosofiche sulla vita, niente assenso, niente voglio, insomma sono protette dalle note arcobalene della psichedelia. Come è venuta fuori?
È l'ultimo pezzo che è stato scritto, è stato assemblato, l'ho assemblato in due parti, in due studi diversi, diciamo che l'ho mezzo scritto in studio, in realtà quella è una riflessione su una storia d'amore finita in cui il protagonista è consapevole del fatto che deve andare avanti di nuovo, ma si augura tutto il meglio per la sua donna, o per il suo uomo, insomma dipende chi l'ascolta in fondo, insomma lasciarsi bene è sempre fondamentale, è un po' una riflessione su quello, sull'augurare il meglio a chi non sarà forse più parte della nostra vita, ma rimane una parte fondamentale della nostra vita vissuta, e quindi lasciarsi senza impianti, ma anche senza rabbia, augurandosi veramente il meglio, anche perché i rancori non servono, in fondo fanno solo male a tutti, quindi è un po' un inno a quello, all'andare oltre e all'accettare l'altra persona o le altre persone, ma anche quello che è successo senza portare rancori, ma augurando il meglio, certo, a chi magari ci ha ferito e ci ha fatto stare male.
Ok, ecco, poi insomma ti chiedo dove e come è stato registrato il disco?
Allora, l'ho registrato in due tranche. La prima tranche sono stato al Sud-Est Studio di Guagnano in Puglia, sono partito da solo e sono andato lì per mettermi un po' alla prova, perché sono stato in studio tante volte con altre persone a suonare il basso, ma era la prima volta che andavo a registrare il mio disco, quindi volevo veramente mettermi alla prova. E quindi ho iniziato lì, ho registrato lì, abbiamo registrato il pianoforte di Sea of Misery con Gianluca De Robertis, e ho registrato diverse chitarre acustiche che poi sono servite da guida per il disco. Ho fatto ordine mentale, ho capito cosa volevo, cosa non volevo, più o meno le canzoni che volevo mettere nel disco. Invece poi il resto del grosso del lavoro è stato fatto a nord, fino a Monaco, vicino a Como, al EDAC Studio, insieme a Davide La Sala e Andrea Fognini, che sono stati i tecnici che mi hanno aiutato a realizzare il disco, e poi ai Winstons, che sono degli amici, oltre ad essere amici eccezionali, che sono venuti ad aiutare. È stato registrato per la maggior parte in presa live, non tutto, ma 5-6 pezzi che abbiamo registrati live, poi ovviamente ho dovuto fare delle sconcisioni, oggi con le voci, ma è tutto abbastanza semplice in realtà, come dal titolo, senza troppe, non ci sono quasi nessun, cioè pochissimi riverberi, pochissimi effetti, è fatto un po' all'antica, come volevo dire, l'abbiamo registrato su un astro, quindi questo gli dà un bel tono, un bel colore, e quindi sì, è stato registrato in due tranche tra tra la Puglia e la Lombardia.
Ok, perfetto. Ma ci sono state delle tracce che non venivano come le volevi? Che...
No, in realtà no, assolutamente no. È stata una genesi veramente lunga, una gestazione veramente lunga prima di andare in studio. Quindi avevo le idee molto chiare su quello che volevo. E ho avuto la fortuna di andare in studio con dei musicisti che, oltre ad essere bravissimi, hanno anche una serie di ascolti per cui era facile spiegarsi. Mi hanno anche aiutato, indubbiamente, su certe cose, certi pezzi. C'è stata un po' una discussione prima con loro per capire dove si voleva andare a parare, dove la canzone doveva sollevarsi, dove doveva stagnare un po' di più, abbassarsi di intensità o quant'altro. Però in generale, sorprendentemente, perché era la mia prima volta da boss, tra virgolette, sono riuscito a ottenere quello che volevo. Non penso sia un disco perfetto, anche perché abbiamo speso in realtà pochissimo tempo a registrarlo, però penso abbia un fascino che forse viene anche forse dall'immediatezza e dall'onestà, tra virgolette, con cui abbiamo registrato il tutto. Però no, non ti direi che non c'è niente che non vorrei fosse com'è. Questo disco è molto organico ed è venuto quello che volevo fare. Sono molto soddisfatto di quello che abbiamo fatto insieme.
Benissimo, ecco, insomma, questi ospiti appunto molto importanti per il tuo disco che ti hanno aiutato, come sono entrati tra le tue trame compositive?
Li ho corteggiati, allora, innanzitutto sono cari amici tutti quanti, sono tutti amici con cui in qualche modo, con l'uno o con l'altro, avevo già collaborato in confidenza, cioè Alberto Bellera, che è un carissimo amico con cui io suono il basso quando, insomma, nel suo progetto solista, dove lui suona il piano e canta. Ho conosciuto lui e Enrico Gabrielli a Glasgow ormai una decina d'anni fa, perché suonammo nello stesso locale, lui con loro con gli After Hours e io con la mia band inglese. Poi una volta tornato in Italia ho conosciuto anche Gianluca e Nino Gitto, perché comunque sono tutti parte dello stesso gruppo di amici musicisti di Milano che spesso appunto collaborano. E quindi è stato tutto molto, cioè ho fatto una richiesta molto semplice, vi vai di andare in studio e sono venuto, un po' per amicizia, un po' perché chiaramente credevano, nel progetto e mi piacciono i pezzi e quindi sono, però è stato molto molto comunque fortunato, dimostra quanto sia un fortunato e fa anche molto una guai, la guai del mondo.
Certo. Ok, insomma, tu sei un bassista, insomma, l'hai detto più volte, e come mai scegli comunque proprio Roberto Dell'Era per suonare alcune parti di basso? Per quale caratteristica appunto del grande Dell'Era?
Come mai ho chiesto Dell'Era di venire a suonare il basso?
Sì, sì, che è uno strumento che suoni anche tu, insomma, cos'è che ti piaceva del suo modo di suonare il basso come bassista?
Per fare una cosa insieme, sì. Comunque sì, io suono il basso, ma lui viene e porta il suo modo di suonare il basso.
Appunto.
Lui è bravissimo, ma non è che siamo così lontani come stile, cioè siamo abbastanza simili, ma oltre al suo basso porta la sua energia e chiaramente... È bello andare in studio con persone che ti danno quello che ti può dare Roberto, semplicemente essendo lì. Poi rimane anche un grandissimo bassista, quindi perché no? Poi appunto avendo registrato in presa diretta tutti quanti, mentre lui suonava il basso, io suonavo la chitarra, quindi è successo così. Comunque anche molto, un po' il mio desiderio era quello di avere la sua energia in studio, che si sente comunque nel disco, per quanto il basso non sia sempre preponderante. Ma è proprio una questione di scambio, ci credo molto nello scambio, no? Proprio nell'energia, senza fare discorsi strani, ma è proprio così, insomma, una persona entra in una stanza e cambia il numero della stanza, come mai? Perché ha qualcosa da dare, e io sapevo che lui aveva tanto da dare e che in una situazione di studio avrebbe fatto la differenza in qualche modo, avrebbe accresciuto il prodotto finale, insomma, oltre a chiaramente creare una situazione anche di divertimento, no? Non che lui sia un clown, anzi, però è divertente stare in studio con lui, quindi questo è stato un po' il mio ragionamento.
Ok, il disco è uscito per Acoustic Anarchy Recordings e Critmo Records per la versione LP. Com'è venuta la collaborazione?
Beh, con Acoustic Anarchy c'è un'amicizia più che decennale. Io vivevo insieme ai ragazzi di Acoustic Anarchy quando stavo a Manchester, in una casa che era veramente super rock and roll, super divertente, super pazza, super feste. Quindi loro hanno un'etichetta che adesso non fanno più tanto quanto facevano in passato, ma fanno ancora delle cose. Una volta più che facevano dischi, ma soprattutto organizzavano e organizzavamo dei concerti eccezionali. Anche in casa, ricordo, facciamo un concerto festa, qui vennero 400 persone in casa nostra, che è una casa grande, ma insomma, è successo di tutti i colori. Con loro c'è un rapporto quasi di fratellanza, veramente, di super amicizia. Quindi feci sentire il disco a Will Lawrence, che è il label manager. Era lui piacque, quindi insomma si pensò subito di fare una collaborazione e loro hanno stampato il CD del disco. Invece Critmo Records si tratta di un altro amico che si chiama Massimo Del Pozzo, che qualcuno conoscerà perché comunque è sulla scena, specialmente la scena garage punk psichedelica da
Sì.
30 anni. E lui è un amico e gli fece sentire il disco, lui rimase entusiasta e stava lanciando la sua nuova etichetta che è appunto la Critmo e mi chiese se volevo affidare a lui la stampa del vinile, cosa che è successa e quindi insomma l'interesse è stato quello. Sì, di nuovo è stato molto semplice, non ho dovuto cercare troppo lontano da casa
Ecco.
e quindi insomma così è nata questa collaborazione che appunto mi ha permesso di stampare sia il CD che il vinile, cosa che a cui tenevo molto, essendo il vinile un formato che mi piace molto, e niente, così è avvenuto, insomma,
Ok.
di nuovo molto semplice.
Ok, come presenti l'album dal vivo? Con quante varianti?
Allora, abbiamo portato in giro con un tour di una ventina di date tra novembre e dicembre, il trio con, vabbè, c'ero io chiaramente, c'era Lino Gitto che ha suonato la batteria e ha fatto i cori, e c'era Andrea Pesce che è un grandissimo musicista, tastierista, pianista, insomma, romano, che è venuto in tour insieme a noi, che è un amico. Ed è in tre siamo riusciti a fare tanto, nel senso che Andrea Pesce, Fish, come molti lo conosceranno, è un bravissimo tastierista che riusciva con due mani a fare tre strumenti, no, due strumenti perlomeno, perché faceva il basso con la sua mano sinistra, ci siamo portati un Fender Rhodes, che lo consente, che è una tastiera,
Sì.
insomma, pianoforte elettrico. E quindi in trio è andata bene. Chiaramente l'incarnazione più bella è stata quella di me insieme ai Winstons che suonano insieme a me, quella è proprio la morte sua, nel senso che sono proprio le persone che poi hanno suonato il disco. Quindi abbiamo di nuovo Roberto Leone al basso, la voce, cantante strepitoso, quindi fantastici cori, Lino Gitto la batteria e la voce, e Enrico Gabrielli alle tastiere e ai fiati. E qualche volta anche Gianluca De Robertis. Chiaramente non è facile portare tutta questa gente che è super impegnata
Già.
in giro. E poi l'altra incarnazione, chiaramente, è chitarra e voce, che va benissimo, nel senso che tutte queste sono canzoni scritte per chitarra e voce, e quindi mi piace anche andare in giro così, da solo, e portare in giro da solo la mia musica. Ovviamente è una cosa che mi piace fare, che faccio.
Ecco. Hai
Che
delle date
funziona.
allora per le prossime
Allora, al
settimane?
momento non ho granché di date, nel senso che ho dovuto prendere una pausa forzata e non ho moltissime date. Suoniamo il 21 di maggio a Milano sulla Dalsena, che è una cosa di beneficenza, sulla Dalsena di Milano. Poi ci sono un po' di date in via di definizione, quest'estate ci sono un po' di sorprese in Inghilterra, ma non c'è insomma non voglio ancora parlarne perché non è ancora tutto definito, quindi preferisco aspettare. Per adesso mi si può beccare, non è così facile, nel senso che non sto veramente suonando così tanto. Però, insomma, la prossima data sicura sarà il 21 di maggio, forse il 29 di ieri sera mi hanno chiesto, forse suonerò il 29 di aprile a Cicco Simonetta, di Milano, quindi anche quella è una cosa carina che è nella, insomma, nell'agenda.
Va bene, allora ricapitolando, per avere il disco cosa bisogna fare?
Per avere il disco si può andare sulla mia pagina di Bandcamp, Bandcamp, Milo Scaglioni, e si può comprare lì, oppure chi volesse mi può contattare su Facebook, sulla mia pagina artista che è Milo Scaglioni, apposta può essere Music, e, oppure sulla mia pagina personale, insomma, Milo Scaglioni, su Facebook, questa era, oppure appunto su Bandcamp, credo che si trovi, è sicuramente su iTunes, lo si può sentire su Spotify, okay. Lo si trova anche su Amazon tranquillamente, quindi insomma volendo non è difficile trovarlo, se qualcuno volesse, scrivetemi pure, anzi mi fa solo piacere avere un rapporto umano con quelli che sono interessati e vogliono sentire la mia musica.
Benissimo, io ti ringrazio Milo, è stato un piacere, insomma speriamo di sentirti presto comunque dal vivo anche.
Fantastico, grazie a te, grazie a voi, grazie a tutti, buona domenica, buon
grazie.
Sole,
buona musica.
E buona musica, e buon amore a tutti.
Grazie anche a te, ciao, alla prossima.
Alla prossima, ciao, grazie.
Don't want to drown in this sea of misery and my, oh my, scrape me from the floor, take me to your door, take me back to the shore. As we sigh, can feel the time.